down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco e benvenuti all'ottavo appuntamento con Lakers Speaker Corner. Quest'oggi un ringraziamento speciale a The Cutting Edge per averci accolto nella loro famiglia dei podcast dedicati agli sport americani. Altra settimana trionfale per i Lakers, e chiusa con un 4-0 che credo fosse davvero impronosticabile anche per i più ottimisti, e tra questi ci mettiamo anche il nostro Luca. Ma andiamo subito a salutare i miei compagni di viaggio per questa puntata. Appunto, saluto a Luca.
Ciao a tutti.
Andrea.
Ciao a tutti.
Odino.
Buonasera a tutti.
E Nello.
Ciao a tutti.
Una settimana chiusa con un 4-0, iniziata con una vittoria contro i Denver Nuggets. Una vittoria in cui Anthony Davis ha fatto capire chiaramente che aveva intenzione di fare sul serio. Annichilito il pitturato sia in attacco che in difesa, nessuno veramente è riuscito a contrastarlo. Lo stesso Jokic è andato in evidente difficoltà, basti pensare che nel quarto quarto addirittura aveva più assist che punti, quindi spesso ho dovuto ricorrere al suo playmaking piuttosto che alla giocata per chiudere l'azione e fare canestro. Quindi grandissima vittoria, e ottima prestazione di squadra e su tutti di Anthony Davis. Dopo questa partita abbiamo giocato contro gli Utah Jazz e lascio un minuto ad Andrea per raccontarci la partita.
Sì, la partita contro Utah, in cui si presentava molto in side il back-to-back dopo la partita contro Denver, e invece i Lakers hanno dominato sin dall'inizio la situazione, mettendo in evidenza un Anthony Davis ancora una volta MVP di giornata, con un LeBron abbastanza tranquillo se si va a vedere le statistiche dei punti, ma in generale una prestazione di squadra autorevole dei Los Angeleni, che non hanno fatto mai entrare in ritmo né Donovan Mitchell e compagni, gestendo la situazione tranquillamente. Questa partita ha dimostrato una forza incredibile dei Lakers contro una contender di livello nell'Ovest. Per questo direi che è tutto, lascerei la parola a Luca per Portland.
Sì, il campo dei Trail Blazers è storicamente ostico per i Los Angeles Lakers, ma in questo caso venerdì notte ci ha regalato una bella vittoria. La partita è stata non a particolare intensità difensiva da entrambe le squadre all'inizio, entrambe hanno segnato molto, ben oltre i 30 punti nel primo quarto. Sugli scudi, anche in questo caso Anthony Davis, che ha chiuso con 39 punti. Il solco i Lakers lo hanno scavato nel secondo quarto di gioco, è arrivata la doppia cifra di vantaggio, che non è stata più recuperata dai Blazers. Sono bastate realmente due o tre azioni difensive convincenti, sempre targate ID, per ogni volta in cui Lillard e McCollum tentavano di riavvicinare i padroni di casa. Questo non è successo e si è arrivati così al più 23 in favore dei Lakers, e quindi si è arrivati alla partita di domenica notte contro Minnesota, di cui ci parla Giovanni.
Perfetto Luca, grazie. Questa notte i Los Angeles Lakers hanno completato la settimana da imbattuti, vittoria fondamentale perché ci aspetta un calendario particolarmente ostico nelle prossime settimane, ne parleremo sicuramente più avanti. La partita di questa notte presentava l'unica incognita su come Vogel avrebbe gestito le rotazioni, dato che Rondo, a causa di una botta alla coscia destra che ha avuto nelle scorse partite, è stato per precauzione tenuto a riposo. Infatti abbiamo visto subito Caruso in campo, persino Quinn Cook nel primo quarto, e però tutto sommato le rotazioni giallo-viola hanno tenuto. oltre tanti minuti da LeBron, come al solito, in point guard. Abbiamo visto per dei minuti persino KCP provare a gestire l'attacco, e per sopperire all'assenza di Rondo con la second unit abbiamo cercato di spingere fino all'estremo la transizione per tutta la gara. Infatti è stata una partita ad alto punteggio, abbiamo segnato ben 142 punti, tutti i quarti abbiamo scollinato i 30 punti realizzati e abbiamo mantenuto il controllo della gara, tranne un piccolo sbandamento all'inizio terzo quarto, quando senza LeBron e senza Davis la second unit è andata in difficoltà. Si era molto atteso il duello tra Towns e lo stesso Davis, duello che in realtà non c'è stato perché tranne pochi possessi in cui Davis ha marcato la prima scelta del 2015, è stato più uno scontro a distanza, vinto alla grande da Davis perché i lunghi gialloviola hanno fatto un ottimo lavoro su Towns che nel primo tempo è stato praticamente invisibile, nel mentre Davis, dopo aver iniziato la partita con 17 punti nel primo quarto, ha continuato per tutta la gara a martellare, raggiungendo i 50 punti nel corso dell'ultimo quarto. Era dai tempi ovviamente di Kobe Bryant e Shaq, che due giallo-viola non combinavano per oltre 70 punti in due gare consecutive, dato che insieme ai 50 punti di Davis sono arrivati i soliti ormai, perché per quest'anno ci sta abituando così, 32 punti con ben 13 assist per LeBron James. Mi fa piacere segnalare l'ottima prova di Caruso, che oltre a sbattersi tantissimo in difesa, come al solito del resto in questo periodo, è riuscito a fungere da terza bocca offensiva, realizzando la miglior prestazione stagionale con 16 punti, 4 assist, 4 rimbalzi, 2 recuperi e nessuna persa, e se non erro un solo fallo commesso, per una prestazione in cui appunto Caruso ha dimostrato di poter essere una parte importante delle nostre rotazioni. Quindi direi settimana che si è chiusa sicuramente nel migliore dei modi.
Perfetto, abbiamo parlato ampiamente nei recap di Anthony Davis. E diciamo che intanto che è stato nominato giocatore della settimana ad Ovest, poi per completezza di informazioni vi diciamo anche che Butler è stato nominato ad Est. E Nello ha preparato qualcosa che renderà ancora più merito appunto ad Anthony Davis.
Il discorso su Davis si lega in particolar modo a quello che sta succedendo all'attacco dei Lakers, in particolare su quello che è stato il cambio in termini di profondità, di bidimensionalità del nostro attacco, direi. È impressionante vedere come rispetto alle prime 11 gare siamo passati dall'essere la 24esima squadra della Lega per percentuale di tiro da 3 punti alla terza, col 41%. In merito al legame con Davis per un eventuale approfondimento su questo discorso della bidimensionalità, è ovvio che avere un giocatore che riesce a fare praticamente quello che vuole nella restricted area costringe le squadre avversarie a stringere molto di più gli aiuti e di conseguenza a lasciare quei 30-40 cm in più ai nostri tiratori che con questo tipo di situazione stanno riuscendo a fare bene. Basti pensare che KCP, che all'inizio tirava tipo al 20%, adesso sta tirando a 42%. Stessa cosa anche per Dennis, è salito quasi 10 punti percentuali. E questo è legato a doppio filo col fatto che Davis sta costringendo a diversi aggiustamenti con i suoi avversari. Un altro elemento che è in qualche modo cambiato nei Lakers nelle ultime 10 partite è che pare poco, ma siamo saliti nel pace di un punto, e questo tipo di cambiamento ci porta ad essere l'ottava squadra della Lega per pace. Contro Minnesota si è visto in particolar modo, come diceva Giovanni, probabilmente per sopperire all'assenza del playmaking di Rondo, spingendo di più la transizione con la second unit, ma in generale, secondo me, i Lakers un po' anche in maniera organizzata sapevano che soprattutto sul trip, forse conveniva giocarsela più a farne uno in più degli avversari, tant'è vero che nelle ultime 10 poi di contraltare siamo scesi un bel po' con net trading, adesso siamo tredicesimi, trading difensivo ovviamente, siamo tredicesimi sul net trading, però rimaniamo nelle prime 4 come net trading totale, quindi alla fine secondo me Vogel ha anche un po' deciso, considerato quello che poteva fare Davis ai lunghi avversari, considerato il discorso che le energie mentali spese in difesa sono superiori, ha scelto in qualche modo, secondo me, di giocarsi queste 10 partite più ad alto ritmo, più cercando il canestro che cercando di toglierla dagli avversari, no?
E questo aumento di ritmo, a mio avviso, ha esaltato alcune delle caratteristiche di Davis che non avevamo ancora visto, o meglio, in modo parziale, ma non per tutta una gara, come ad esempio è successo questa notte. Non ricordo, correggetemi se sbaglio, in stagione un primo quarto in cui abbiamo spinto così tanto con LeBron che appena aveva il pallone tra le mani, vuoi per un rimbalzo, vuoi che gliela servivano i compagni, ha lanciato Davis e lo abbiamo fatto per tutta la gara. Ricorderete questa notte, il primo quarto, stessa azione vista già altre 5-6 volte durante i primi minuti della gara, è stato Caruso a lanciare Davis che ha chiuso il quarto con una schiacciata. Lo abbiamo sempre detto dall'inizio che Davis era da rendere, come dire, metterlo nelle condizioni di diventare pericoloso attaccando in movimento, e direi che questa settimana ci ha dimostrato il perché.
A mio avviso la partita con Utah, i numeri della partita dell'ultima appunto con Minnesota sono clamorosi, però la partita che veramente mi ha fatto impazzire di Davis è stata quella con Utah. Lì è stata forse la prima volta, diciamo quella che stavamo aspettando un po' con la bava alla bocca da Anthony Davis da inizio stagione. È stata la prima dove ci ha fatto vedere cose mostruose da entrambi i lati del campo. Mentre prima era una Saracineschi in difesa, e poi già in altri episodi del podcast avevamo detto appunto di qualcosa che non ci convinceva in attacco, probabilmente quella è stata la partita della svolta, dove ha iniziato veramente a macinare forte anche in attacco.
Sì, io su Anthony Davis sto notando una cosa che ha menzionato prima Giovanni, come venga utilizzato tra virgolette con i lanci lunghi, per usare un po' un termine calcistico. Soprattutto vedo che nel primo quarto e quando c'è LeBron spesso anche per nel quintetto iniziale dove non c'è un reale playmaker di ruolo, per evitare la fatica di portare la palla e per evitare la pressione dei piccoli avversari, spesso LeBron Davis scatta e viene cercato immediatamente da LeBron e successivamente nella partita di questa notte anche da Caruso, proprio come modo per evitare la pressione e per entrare subito nei giochi in attacco. La velocità di Davis oltretutto è devastante, perché i lunghi avversari non lo riescono a tenere. Se non riescono subito a accoppiarsi, sono due punti facili per lui. Se non arrivano i due punti, inizia l'attacco, inizia l'azione.
Quella però del lancio lungo era una cosa che avevamo visto già da inizio stagione, cioè
sì,
si è vista, poi lo stiamo facendo in maniera più intelligente, con
esatto,
più efficacia forse,
esatto, ancora più ricercata, ancora più fatta appunto con criterio, proprio per sfuggire alla pressione degli avversari e per entrare subito nei giochi, non solo per avere due punti ma per iniziare l'attacco.
Sì, i punti facili che vai a ricercare sono fondamentali, poi soprattutto se hai due come LeBron e Davis che già di per suo sono immarcabili, se poi li fai spingere in contropiede o in transizione o in semitransizione, è che è una meraviglia, perché sono due giocatori inarrestabili. Mi vorrei ricollegare un attimo con la partita di Utah che ha citato prima Checco, perché la partita di Davis si arricchisce ulteriormente per via delle sue condizioni fisiche, perché per chi non lo sapesse, all'inizio di questo road trip la mezza squadra si è beccata un'influenza, quindi c'era tra cui anche Anthony Davis, quindi la doppia prestazione Denver e Utah si arricchisce anche di questa componente, una voglia di non riposare, una cosa che molto probabilmente, che ne so, a New Orleans avrebbe saltato una delle due partite, se non entrambe. Qui le ha giocate entrambe, addirittura si dice che ha fatto una flebo per giocare il secondo tempo con Denver. Per me questo arricchisce ancora di più la settimana di Anthony Davis, un giocatore che quest'anno vuole dimostrare di avere vuole dimostrare di essere di una pasta diversa anche sotto questo punto di vista. Non so cosa ne pensate.
Io sono totalmente d'accordo perché sembra realmente che stia giocando seriamente quest'anno, non solo per mostrare quanto è bravo, quanto è versatile, quanto è forte, ma che stia giocando per essere uno dei leader di una squadra che vuole vincere e vincere ad alto livello. Io ne approfitterei per fare una domanda un po' a tutti su un dubbio che ho rispetto al tiro da 3 punti di Davis. Una decina di giorni fa, 2 settimane fa, non ricordo, Vogel aveva parlato del tiro da 3 punti di Anthony Davis e di come dovesse essere un'arma per AD. Nelle ultime partite abbiamo visto alcuni casi in cui lo ha preso, ad esempio a Portland, altre partite meno. Questa notte se non erro soltanto 2 i tentativi dal campo. Ecco, vorrei fare una domanda a tutti, ma secondo voi c'è reale progetto di fare tirare da 3 punti Davis o era una frase di circostanza in un momento in cui AD aveva anche un po' di problemi fisici e faceva fatica ad andare a trovare i punti sotto canestro?
Io credo che Vogel sa che l'arma migliore che ha e che avrà nelle partite che contano sarà il pick and roll fra LeBron e Davis. E se vuole avere un gioco completo e pericoloso in molte situazioni, ha bisogno che la difesa non possa contare sul fatto che Davis rollerà sempre, ma che ci sarà una certa percentuale di volte in questa giocata Davis uscirà e porterà uno switch, un close out, insomma, tenderà ad allargare il campo e quindi dovranno fare una scelta poi su LeBron. Quindi, secondo me, Vogel lo dice perché lui spera, nel momento in cui sarà necessario, di poter attaccare le partite importanti con un Davis bidimensionale, perché poi alla fine abbiamo visto tanto in queste partite la zona che fanno contro di noi è sostanzialmente per evitare che il nostro duo giochi il pitturato, è uno degli momenti in cui sono più devastanti, è sicuramente il pick and roll. Quindi, secondo me, Vogel l'ha detto perché ci spera e secondo me ci lavorerà. Non sono così sicuro che Davis possa essere un tiratore da 4-5 tiri da 3 punti a partita tirati, perché secondo me sa di poterlo fare, ma continua a preferire mettere palla a terra, soprattutto quando contro uno della sua stazza, secondo me.
Mi sembra che quasi che si senta molto più a suo agio, diciamo, dal mid-range, se proprio deve prendersi un tiro. Detto questo, secondo me è un'arma sulla quale non dobbiamo fare troppo affidamento. Abbiamo visto che i tiratori che abbiamo ne stanno giovando parecchio, quindi io costruirei più un gioco in cui LeBron e Davis spostino tutta l'attenzione su di loro per liberare poi i tiratori, visto che finalmente ce li abbiamo. Anche perché non mi sembra che se li prenda troppo volentieri quei tiri da tre.
Il rischio però è la zona, che abbiamo visto tanto in queste partite. E
Sì,
loro
sopra.
questa
Vabbè,
zona.
con i Mavs abbiamo perso proprio per quello. Si sono messi a zona e non abbiamo più saputo che pesci prendere.
Il discorso è che se tu il tuo picker, cioè la tua arma primaria, secondo me, dell'attacco del duo di LeBron e Davis è limitato al fatto che vanno al ferro entrambi, e loro giustamente dicono: io mi metto a zona e almeno questa situazione qua gliela tolgo. E se invece Davis fa sul primo possesso della zona, si dice che il primo possesso contro la zona è quello che poi fa decidere l'allenatore in difesa, no? E se sul primo possesso della zona Davis viene preso in mezzo angolo e fa canestro da 3 punti, poi ci pensi un attimo, dici: cazzo, questo mi fa male pure da lontano e ci devo ragionare. Quindi, secondo me, dobbiamo in qualche modo provare a convincerlo.
Sì,
Come dici tu,
questo
non
sì.
sono convinto li prenda con voglia. Quello pure io lo penso, però oggi ci sei, secondo me ci sei.
Anche perché la possibilità di giocare il pick and pop ti consente di allargare ulteriormente il campo per LeBron, perché ovviamente se Davis fa sempre il rollante nel pick and roll, i difensori in primis sono agevolati per il cambio difensivo ed in secondo luogo riempiono l'aria. Invece si è visto in alcune occasioni, ricorderete, il passaggio quasi consegnato all'indietro di LeBron verso Davis che ha tirato in punta. Quella secondo me è la soluzione più efficace per sfruttare le triple anche di Davis, perché consente di allargare l'area per James, come ho già detto, è comunque una situazione in cui lui è pericoloso e quindi non può essere snobbato dagli avversari.
Io però, a proposito di quello che diceva Nello, ovvero quando diceva se poi Davis la mette, l'allenatore avversario ci pensa su due volte. Questo è vero, però deve anche poi metterlo con costanza, nel senso che un discorso è, non so, il primo che mi viene in mente è Towns, no? Che è un lungo che ci prende anche abbastanza. Se tu ne metti dentro uno, poi dopo ne sbagli un altro, insomma, prima di cambiare quella situazione lì, ovvero la zona, non è il canestro che ti fa cambiare idea, è la continuità, è la percentuale, e su quella bisogna vedere fino a che punto Davis riuscirà a lavorare e a migliorare.
Anche perché forse contro la zona la strada da seguire maggiormente è la, come abbiamo provato ad attaccare contro Chicago, con Davis in post alto, e magari anziché avere un lungo sulla linea di fondo come è stato McGee in quell'occasione, magari circondarlo ancora di più con i tiratori per allargare il campo, perché comunque a roster abbiamo dei tiratori che piano piano stanno entrando in ritmo, alcuni sono ancora troppo incostanti, speriamo che possano divenirlo di meno nel corso della stagione, però sicuramente per, diciamo, sono come dire le vecchie regole del mini basket, per attaccare la zona bisogna farla muovere ed essere efficaci dal tiro da tre, questo vale a tutti i livelli.
Sì, sulla zona magari l'unica cosa che forse possiamo ancora dire è che, diciamo, che forse la Davis è anche l'elemento meno, cioè noi lo consideriamo importante perché è uno dei nostri giocatori più importanti, però abbiamo visto che la soluzione migliore proprio in assoluto è stata quando uno fra gli esterni è riuscito ad attaccare, soprattutto quando erano i due in alto, lo spazio in mezzo fra l'esterno basso e l'esterno alto per farli ruotare, e poi là abbiamo preso una serie di tiri dagli angoli o dal lato opposto facili. Cioè deve farli schiacciare per presenza, ma la palla deve andare dentro i movimenti, se no è un casino.
Comunque, giusto per concludere l'argomento Davis, godiamoci un lungo che nell'NBA del 2020 chiude una settimana a 35 di media, ok, 35 di media, lo stesso Towns che abbiamo affrontato stanotte potrebbe magari metterli al referto, però ricordiamoci che Davis questa settimana ha giocato, oltre che con Towns, contro Millsap e Jokic, una coppia a dir poco ben assortita, contro Gobert, e sicuramente direi di poter ammettere tranquillamente che è uscito vincitore da tutti i confronti, sia nella metà campo offensiva che in quella difensiva.
Perfetto. Andiamo oltre l'argomento Davis e andiamo un attimo a parlare di quello che è stato e sarà il calendario dei Lakers. Abbiamo fatto un filotto importante a inizio campionato e poi ovviamente però ci siamo sentiti dire vabbè, ma il vostro calendario era facile, adesso viene il bello. È arrivato il bello e l'abbiamo iniziato nel migliore dei modi. E a proposito di questo discorso del calendario, c'è Andrea che ha qualcosa da dire a riguardo.
Sì, come giustamente dicevi te, sì, il record dei Lakers, come molti dicevano, era, diciamo, inflazionato dal fatto che tra ottobre e novembre avevamo giocato contro avversari nettamente inferiori, tant'è che avevamo il calendario più facile dell'NBA, numeri alla mano. Dicembre l'abbiamo iniziato e continuerà, essendo il calendario più difficile dell'intera NBA. Tra l'altro il vero difficile di dicembre inizierà proprio adesso, perché inizierà praticamente una decina di giorni sempre a letto con un road trip ad est, in cui ci saranno sfide importanti. L'ultima sarà contro Milwaukee a casa di Giannis, poi due partite abbastanza agevoli teoricamente contro Atlanta e i Magic, e ci saranno anche le partite di Miami Indiana un po' più insidiose. Detto questo, che sarà un po' il cuore di dicembre, ovviamente i Lakers hanno avuto un calendario facile a ottobre-novembre, però comunque in NBA le partite vanno vinte. E aggiungerei, farei due note particolari. Io dico che a dicembre bisognava, sapevano anche loro che si andava incontro a questa situazione di un calendario difficile, quindi LeBron infatti l'ha detto che si voleva accumulare vittorie adesso per non poi rimpiangerle più avanti, per una posizione di playoff, per possibili riposi tattici quando saremo a ridosso dei playoff. Infatti, secondo me, si è voluto fare un cambio di marcia. Il cambio di marcia è avvenuto con la sconfitta contro Dallas, avvenuta due domeniche fa allo Staples. Perché secondo me lì la squadra era stanca mentalmente per la striscia di vittorie e si è voluto approcciare, non dico che si è perso a volentieri, però diciamo che la squadra aveva bisogno di nuovi stimoli, secondo me. E quindi si è deciso di lasciarla su, visto che il primo tentativo di giocarla e provarla a vincere non si era riuscito, e si è deciso di lasciarla perdere, perché poi per darsi un segnale all'interno. E di fatto sono arrivate questa settimana perfetta, che difficilmente era pronosticabile. Seconda cosa, che rapidissima, è quello che stupisce proprio a livello di squadra, è che tutti ora hanno un ruolo, e ne parleremo più avanti, e addirittura Rondo sembra avere un ruolo ben definito e non malvagio all'interno di questa rotazione dei Lakers. Questo testimonia del fatto che questa squadra, calendario facile, calendario difficile, è una squadra forte, punto.
Sì, poi tra l'altro, calendario facile o meno, è comunque molto importante portarsi a casa vittorie contro squadre che in questo caso andavano sotto il 50% di record, perché ti permette poi di arrivare anche a giocare le partite contro squadre più impegnative, con la mente anche un po' più sgombra, se vogliamo, perché non ci arrivi con l'obbligo per forza di doverla vincere perché ti vedi il record messo male. E anche queste sono cose che durante una stagione così lunga, che dura così tante partite, ti può dare una mano, a mio avviso.
Sì, io aggiungo, oltre alla mente sgombra, anche i media tranquilli, perché il dramma a Los Angeles si sa che è sempre dietro l'angolo. Sicuramente un passo falso Lakers viene vissuto in maniera diversa rispetto a un passo falso di altre piazze. Sicuramente quello che può essere l'ambiente dei Milwaukee Bucks, degli stessi Clippers, è diverso da quello dei Lakers. E quest'anno, dopo un anno di playoff mancati con LeBron, non si poteva partire male, perché anche solo con 4-5 sconfitte in più, ora con questa trasferta complicata a est, si rischiava di arrivare alla partita di Natale con i fucili puntati addosso. Adesso la si può vivere diversamente e si può anche affrontare una seconda parte di stagione in cui, se Davis o LeBron devono saltare qualche partita, non c'è il patema d'animo di pensare: oh mio Dio, adesso rischiamo i playoff se qualcosa va storto.
Punto è esattamente quello, cioè nel senso, ad esempio, mettiamo che i Lakers fossero partiti come sono partiti i Clippers, che non è che sono partiti male, comunque sono 17-7. Per quelle 7 sconfitte ci saranno stati giornali, ESPN, tutti che avrebbero appeso al muro LeBron James. Invece i Clippers, perché essendo i Clippers, non se li fila nessuno.
Ma io infatti credo che l'aspetto importante sia quello che avete già detto, cioè che possiamo ora, non che ci dobbiamo sedere o mollare la presa, però se per assurdo noi nelle prossime partite dovessimo fare il 50% di vittorie, noi termineremmo comunque la stagione con 50 vittorie, che è più o meno la quota che davano i bookmakers nella pre-season a Los Angeles. Quindi se un back-to-back sulla East Coast, magari LeBron è affaticato, lo puoi lasciare in panchina senza troppi pensieri, o magari tutti i nostri veterani che per un motivo o per un altro non hanno una storia clinica particolarmente felice, ci consente comunque di viverle al meglio. Basti pensare che uno dei più positivi dell'inizio di stagione, Bradley, è mancato, tutto sommato in campo siamo riusciti a tamponare. I successi hanno fatto sì che magari Bradley, se poteva rientrare, che so, già una settimana fa, invece è stato possibile fargli fare il recupero con tutta calma, come ritengo succederà con Rondo. Rondo, se non sarà al meglio, magari verrà, anche perché tra Orlando e Miami dovrebbe rientrare appunto Bradley, e quindi magari Rondo, se non è al meglio, potrebbe persino non essere impiegato.
Allora, visto che hai appena nominato Bradley, andiamo sulla stretta attualità. E sembra che sia arrivato il momento di poter parlare di un ritorno di Bradley. C'è chi dice che tornerà ad Orlando, c'è chi dice che tornerà a Miami. Comunque, poco importa, nel senso che più o meno ci siamo. Se non è questa settimana, è la prossima, potrà tornare quello che è sembrato poi essere un po' il metronomo della nostra difesa. C'è un però. Il però qual è? Abbiamo visto un KCP rinato da appena stato inserito nello starting five. E quindi anche qui c'è da fare un pensiero, una considerazione su come ci si muove adesso, cosa si fa.
Il rischio... Vanello, scusami.
Io direi che si pingui in tetto, cioè non ci pensare neanche un secondo, perché a me pare che KCP fra i due sia quello mentalmente più fragile e che in qualche modo abbia bisogno di un riconoscimento quale può essere lo starting five. Invece secondo me Bradley è più un personaggio che ha questo tipo di informazioni, questo tipo di status tiene meno, e fra virgolette poi lui ha dimostrato di riuscire a giocare bene soprattutto nelle situazioni con Howard, proprio anche dal punto di vista tecnico, quindi sarebbe un buon fit per la second unit. Io resterei così.
Però vorrebbe dire poi far giocare Bradley e Rondo insieme a sto punto.
Però Rondo non sta tirando così male da tre, alla fine secondo me poi alla fine, cioè se guardi Bradley e KCP, no? Nello stretch che hanno giocato insieme, Bradley stava tirando comunque il 28% da 3 e KCP stava tirando il 22%, quindi alla fine se tu li scambi, comunque prima c'era KCP con Rondo che non è che andava così forte in quel momento da 3 punti. Io è per una questione di stabilità di personaggi che secondo, cioè la farei più una questione mentale, mettiamola così.
Io sono d'accordo sul fatto mentale, però poi vai a giocare con Rondo e Bradley, che sono comunque due guardie molto piccole, e già subiamo delle ali piccole fisiche. Se poi ci mettiamo anche magari delle guardie tiratrici che ci mettono in iniziale difficoltà, pur essendo Bradley un difensore straordinario, ma comunque paga chili e paga altezza, se andiamo già lì e subiamo in quelle due posizioni, è un equilibrio difficile da ritrovare. Non sarà facile per Vogel, perché c'è il rischio di riperdere KCP mentalmente, però c'è anche il rischio che poi, evitando di perdere qualcosa, puoi creare un buco ancora più grande, secondo me.
E ora vi faccio una domanda, Luca, scusami se ti interrompo, ma più che la contrapposizione con Bradley, che tutto sommato già inizio stagione ha giocato dei minuti come, diciamo così, alla piccola, quando magari giocavamo con un quintetto più basso, con LeBron comunque da 4 tipo nella prima partita di stagione, ovviamente con le difficoltà che tutti avrebbero riscontrato contro Leonard. Ma visto il rendimento, non per voler ulteriormente buttargli la croce addosso, non è che rischia Kuzma un ridimensionamento del suo minutaggio, non un ridimensionamento eccessivo, per carità, ma che gli venga in parte roso?
Secondo me il candidato può essere uno dei candidati più possibili, cioè è probabile che venga mangiato qualche minuto, perché tutti gli altri sono nel loro spartito. È l'unico giocatore, Kuzma, che è in difficoltà per i motivi disparati. Prima si pensava a livello fisico, poi una questione di adattamento, doveva inserirsi con questi nuovi compagni. Sono passate un po' di partite ormai, la stagione è iniziata, siamo ormai quasi nel vivo e lui fatica ancora. Si potrebbe pensare così.
Io non credo. Non credo, perché secondo me Vogel su Kuzma ci punta ancora, e giustamente bisogna ancora puntarci, e c'è quel fieno in cascina per puntarci. Opinione mia, chi ci rimetterà minuti è Daniels, che comunque anche come percentuali di tiro non sta volando, e non mi stupirei di vedere KCP prendere i minuti di Daniels dalla panchina e Bradley magari tornare in quintetto con minutaggi più ridotti. Magari andrà a prendere qualche minuto a Rondo, qualche minuto a Caruso, i minuti di Daniels, qualcosina a KCP. Ma io mi aspetto anche questa cosa di KCP per capire quanto sia forte mentalmente. Penso che sia una squadra anche dove le gerarchie dei veterani ci sono, e non so se Vogel vuole stravolgere.
Io su Daniels ci andrei piano, però, perché Daniels nelle ultime 10 ha tirato il 42% da 3, e non siamo mai andati sotto più di tanto in termini di defensive rating con lui in campo. E su questo discorso che ci stanno facendo queste zone contro, io non lo so se lui si gioca la possibilità di avere Daniels in maniera contributiva. Considerate che se guardiamo le medie, che contano poco, di minuti che secondo me andranno divisi, saranno più i 13 minuti di media, che non avrei mai detto, che sta giocando Quinn Cook, secondo me Cook scomparirà completamente dalla cartina dei Lakers appena torna Bradley, perché poi a Kuzma sta giocando 23 minuti, non è che gli puoi togliere molto molto.
Beh,
lui.
Cook è già scomparso.
Però se vai in media, è vero, nelle ultime 3-4, però se vai in media, cioè se puoi fare un discorso medio di minuti, Cook sta ancora a 13, magari sarà all'inizio, però secondo me quello che rischia qualche minuto è Green, perché Green sta giocando maluccio, cioè Green ha abbassato le percentuali al tiro in tutti gli spot, anche nelle corner three dove era insomma elite nella Lega. Difensivamente sta avendo un sacco di problemi, perché mi sembra distratto, un sacco di falli stupidi all'inizio, non so quanti primi quarti consecutivi ha chiuso già con due falli. Secondo me rischia Green, anche se poi c'è sempre il discorso di centimetri.
Tra l'altro, su Green è una tendenza che secondo me si sta vedendo già dagli scorsi playoff che faceva Toronto, perché alla fine poi alle finals Van Vliet li stava completamente mangiando i minuti. C'erano le ultime partite della finals, mi sembra addirittura Van Vliet sfiorava i 40 minuti e Green faceva fatica a arrivare ai 25.
In gara 7 ha giocato 16-17 minuti, una roba simile.
Gara 6, scusa.
Ma Green, sì, Green comunque è un giocatore che ha sempre avuto degli slump, cioè nel senso la continuità ce l'ha avuta forse l'anno del titolo a San Antonio contro LeBron, però ha sempre avuto questa altissima percentuale al tiro e c'ha questo secondo me lui il motivo per il quale alla fine gioca sempre è che poi è abbastanza intelligente, quando vede che la palla non gli entra nelle serate in cui anche il tiro va male, poi si ferma, non è uno che, capito, dice devo tirare perché io sono il tiratore. Quindi riesce sempre a tenere questa efficienza abbastanza elevata. Dobbiamo essere bravi a poterlo utilizzare. Poi alla fine, quando c'hai Bradley, Green, KCP, secondo me ne devono entrare due in serata, sempre. Devi sperare sempre che due entrino in serata, e sto considerando Caruso una certezza in questo momento, ovviamente.
Diciamo che Green sta portando, rispetto agli altri esterni, una cosa che, se non sbaglio, ne parlammo nello scorso podcast o in quello precedente, è quello che ultimamente ha alzato di più la sua produzione al rimbalzo difensivo rispetto agli altri esterni lacustri, perché è quello che sta cercando di dare una mano, soprattutto nei minuti in cui non giochiamo col doppio lungo. Quindi
sì, dopo i lunghi Davis e LeBron, c'è Green al rimbalzo difensivo. Questo è...
sì, anche perché con Kuzma si fa fatica a pigliare il rimbalzo.
Madonna.
Visto che si è parlato appunto di panchina, a inizio stagione eravamo tutti un po' titubanti di quella che doveva essere poi la nostra second unit. Poi invece piano piano, allora, KCP è cominciato a salire di giri, Rondo non è stato il disastro, Caruso ottimo apporto, quindi... Howard. Anche questo è stato un po' Howard, anche lui una sorpresa assoluta, quindi alla fine è stata un'altra sorpresa molto piacevole, probabilmente la nostra second unit alla fine.
Sì, io personalmente l'ho detto alle prime puntate che mi trovavo ad avere quasi come posizione divina nella mia squadra Rondo ed Howard, che sono due dei giocatori che ho più odiato nella mia vita, però si deve fare un complimento, un elogio a tutta sta gente che io penso che devo anche fare un mea culpa su Pelinka, perché questa struttura qua Pelinka l'ha pensata, secondo me. Lui si è andato a prendere tutta gente che negli Stati Uniti si dice con la chip on the shoulder, no? Gente che doveva dimostrare qualcosa con una certa caratteristica tecnica. Ovviamente ha preso gente che sapeva tirare, difendere, tirare, difendere, tirare, difendere. E io farei un applauso a loro e farei un elogio a Pelinka, che su questa cosa qua è stato molto bravo, perché poi Davis, Green erano firme abbastanza ovvie per il momento in cui si è arrivati ad avere, quando dopo il rifiuto di Leonard, ma gli altri erano tutte scommesse e le ha beccate tutte, eh. Quindi bravo la nostra second unit, bravo a Pelinka.
Beh, questo testimonia ancora di più il lavoro di Vogel e del coaching staff di livello quest'anno, quantomeno, non la capra che c'era l'anno scorso, perché questo è merito di avere un piano almeno tecnico di livello. Se era una cosa un po' campata in aria, vedevi ancora i Rondo dello scorso anno, l'Howard magari di Charlotte, di Atlanta, quello che era la configura di se stesso, quindi è giusto adesso fargli elogi per la costruzione di questa squadra, perché il miglior record dell'NBA sarebbe folle dire il contrario, però non è scontato che tu mandi via l'allenatore, cambi mezzo roster e questa magicamente è la formula, è la ricetta perfetta per avere la miglior record dell'NBA. C'è molto di più, però è sicuramente una cosa positiva questa situazione.
Ha visto che è stato nominato parecchie volte negli ultimi minuti, c'è il nostro Giuseppe che voleva avere il piacere di dire anche lui due parole su Rajon Rondo.
Visto che quest'anno i miei amichetti di podcast mi hanno assegnato questo compito ingrato, ovvero di essere l'avvocato difensore del moribondo, oggi mi tocca parlare di Rajon Rondo. E che dire, se guardiamo i suoi numeri, l'aspetto principale che balza un po' all'occhio è la sua percentuale da 3, dal momento che sta tirando con il 50%, e per lui si tratta di numeri semplicemente incredibili. E tra l'altro, per la prima volta negli ultimi 2 anni, ha un net rating positivo. E questa è una notizia enorme per i Lakers, e vedremo se sarà sostenibile nei prossimi mesi. Dal punto di vista tecnico, inoltre, io credo che lui sia una figura molto importante per la squadra giallo-viola. perché è forse l'unica guardia del nostro roster in grado di giocare molto bene il pick and roll, sia con Howard che con Anthony Davis. Riesce a servire i nostri lunghi molto bene, con grande precisione al ferro, ed è anche il giocatore che ha la migliore intesa con Anthony Davis. Poi rispetto alla passata stagione, penso che abbia un'intesa migliore anche con LeBron, sia in situazioni di pick and roll, di pick and pop. E poi per LeBron avere in campo un giocatore come Rondo è molto importante, perché questo gli consente di tagliare al ferro, di giocare off the ball, dove ancora oggi è uno dei giocatori più devastanti della Lega. Infine, molto importante secondo me, sottolineare l'aspetto mentale, perché l'attitudine di Rondo quest'anno è molto diversa rispetto alla passata stagione. Si è approcciato a quest'annata in maniera molto diversa e credo in sostanza che sia molto importante per lui giocare in una squadra competitiva, in una squadra che compete per il titolo e che riesce in un certo senso a limitare i suoi aspetti negativi e invece a massimizzare le sue caratteristiche migliori, ovvero la sua capacità di ball handling, la sua leadership e la sua enorme conoscenza del gioco.
Beh, allora, innanzitutto i complimenti a Giuseppe per come ha difeso Rondo, lo assumo nel mio studio legale dopo che ho difeso LeBron e saremo una bella coppia. Allora, innanzitutto, altra cosa, mi associo anch'io al mea culpa. Io sono stato uno dei primi a essere critico con la firma di Rondo, e bisogna dire invece che appunto Pelinka e Davis e LeBron per ora hanno avuto ragione. Oltre a tutto ciò che correttamente ha detto Giuseppe, io vorrei aggiungere il dato sul defensive rating di Rondo. Rondo ha un defensive rating per ora di 100,9 quando è in campo, quando è fuori dal campo è di 103,3, e questo è veramente sorprendente per chi ha visto Rondo negli ultimi anni in NBA e soprattutto l'anno scorso ai Lakers. L'anno scorso il suo defensive rating era 113,3, mentre era 105,8 quando era fuori dal campo. Cioè, in poche parole, l'anno scorso c'era una differenza abissale nella difesa quando lui entrava, perché i numeri crollavano. Quest'anno rimangono uguali se non migliori. In questo c'è da dire, secondo me, bravo Rondo e bravissimo il coaching staff. Il suo defensive rating è il migliore dal 2012 e secondo me non è un caso. Se ripensiamo a dove giocava Rondo nel 2012, Rondo era un Celtic e giocava con Kevin Garnett, che era il miglior lungo 4-5 della Lega a difendere insieme a Duncan, e con un allenatore dalla mentalità difensiva come Doc Rivers. Oggi si ritrova con Anthony Davis, che è il miglior 4-5 a difendere della Lega, e con un allenatore dalla mentalità difensiva come Vogel. Negli ultimi anni gli allenatori di Rondo non erano esattamente conosciuti e rinomati per la difesa, questo probabilmente ha inciso molto. E la grande differenza che io vedo in lui quest'anno, non vedo un miglioramento sull'uomo, è chiaro che non è Avery Bradley in difesa, però lo vedo molto più concentrato, sa farsi aiutare da Davis e Howard, e soprattutto lo vedo con meno lapsus difensivi. Nelle scorse stagioni, ma anche all'inizio di questa, a volte capitava in un'azione che non capivi cosa stesse facendo Rondo, perché magari andava a cercare la palla rubata e poi ti ritrovavi un 5 contro 4 per gli avversari. Mi pare che nelle ultime partite questo avvenga sempre meno. A livello offensivo, tutto corretto quello che ha detto Giuseppe, mi permetto di aggiungere che è un grande aiuto per LeBron, perché nelle prime partite in cui Rondo non c'era in stagione, in alcuni momenti c'era proprio difficoltà a iniziare i giochi, a portare il pallone dall'altra parte e iniziare il primo passaggio. Lo stesso Caruso, che sta facendo benissimo, ha perso a volte banalmente il pallone, lo stesso Cook, lo stesso Daniels, ricordiamo ad esempio la prima partita con i Clippers c'è stato un possesso importantissimo, proprio perso in un passaggio a LeBron a 10 metri da canestro, che è stato sanguinoso e che ha segnato il break decisivo. E in questo round è stato senza dubbio positivo. Concludo l'intervento con un paio di curiosità sui miglioramenti al tiro di Rondo, che sono realmente notevoli. Nelle situazioni di catch and shoot, Rondo in questo momento segna 2,3 punti a partita, tirando una volta a partita, quindi la sua percentuale effettiva è il 107%, e tra tutti i giocatori nell'NBA che hanno preso più di 10 tiri in questa stagione è il primo, assolutamente primo, e onestamente inaspettato. E per lui indubbiamente cambiano tutti gli scenari a livello offensivo, perché se diventa efficiente e pericoloso da tre, è chiaro che le difese ne devono prendere atto.
Cioè, forse è questa la cosa più importante, diciamo, va a riflettere poi su tutta la squadra, no? Se anche lui comincia a diventare un tiratore affidabile, a quel punto devono iniziare a marcarlo, perché adesso è evidente, gli lasciano spazio e tira con molto spazio a disposizione, ma credo che sia anche giusto così. Non ha mai tirato così bene.
Esatto.
E quindi ovviamente gli lasci spazio. Se inizia a fare a tenere queste percentuali in maniera continuativa, allora dovranno anche gli altri andare a prendere precauzioni.
Beh, io sul rondo continuativo al tiro, diciamo, bene se viene, però la vedo difficile. Secondo me la cosa che non deve smettere di fare, come diceva Giuseppe, è che nel momento in cui, quando entra per LeBron, soprattutto comunque quando sediamo LeBron, lo mettiamo vicino a Davis, deve continuare a darci quei 7-8 possessi a partita di pick and roll con Davis, che mettono Davis in partita e che aiutano tutta la second unit ad essere più strutturata. Questa è una grande forza, secondo me, di Vogel, che lui in attacco non sta facendo assolutamente niente di complesso. Siamo veramente all'ABC, perché ha capito che con questi qua deve fare l'ABC per ora, e secondo me poi a marzo, aprile proverà a mettere qualche situazione in più in vista playoff, ma Rondo gli serve proprio per questo tipo di giocate elementari, pick and roll e tutti gli altri aperti, per cercare di avere dei tiri facili, insomma.
Sì, anch'io sulla situazione Rondo tiro ci andrei piano, perché comunque va benissimo che finora sta tirando forse addirittura con più del 50%, i numeri che ha detto prima Luca sono incredibili vista la sua carriera, però ci andrei piano, che magari è solo un momento così fortunato. Però va detto che comunque ha una mentalità diversa rispetto all'anno scorso e rispetto agli ultimi anni della sua carriera, secondo me, perché un po' come Howard ha capito che non è più quel giocatore che si può non può pretendere più di essere un pezzo così importante per una squadra, ha capito qual è il suo ruolo e fa quello, non va fuori di troppo, fa ancora le rondate, le stupidate, però diciamo in maniera molto minore, secondo me. Cioè, la partita di Utah, la sua è stata quasi perfetta, a parte qualche layup sbagliato che, vabbè, ci può stare a partire.
Io sinceramente ci vado molto cauto, non perché uno vuole fare il bastian contrario rispetto a quello che più o meno dicono tutti su queste prime 13 gare che ha giocato Rondo, però perché mi sembra troppo bello che sia Rondo che Howard abbiano visto la luce proprio quest'anno. Sicuramente Rondo sta tirando con una percentuale, credo, insostenibile, perché, come appunto stava ricordando Andrea, tira con il 53% quasi dall'arco. I tentativi sono pochi, per carità, però è un numero allucinante. Tra l'altro anche nettamente, non vorrei sbagliare, ma per la prima volta in carriera tira oltre il 70% liberi, quindi sintomatico forse di un lavoro estivo che ha fatto e che magari è passato meno sul web rispetto a quelli di Kuzma con Lethal Cooler. E, che dire, caratterialmente forse, come avete detto voi, la presenza di un certo tipo di staff, di veterani, di ambizioni, magari lo ha riportato sulla retta via. Però io sono più fiducioso che sia Howard a mantenere il, come dire, questo rendimento fino a fine anno che Rondo, quindi spero di sbagliarmi.
Ma io sono, al di là della difesa di prima e della contentezza del momento, anch'io non canto vittoria né su Rondo né su Howard. Penso che secondo me sta realmente facendo molto la differenza il fatto che questo tipo di giocatori si trovano davanti LeBron James, che comunque è uno dei grandi della storia del gioco e non possono, tra virgolette, prevaricarlo, e Davis, che è un talento immenso. E quindi di fronte a questi due non possono voler essere protagonisti. E se il coaching staff lavora bene, le cose vanno benino. Penso che la prova del 9 l'avremo nel momento in cui arriveranno le prime difficoltà. Per ora le sconfitte sono state sporadiche, la stagione NBA è lunga, chiaramente non la termineremo a 73-74 vittorie, arriverà un momento in cui su 6-7 partite se ne perderanno 3 o 4 e penso che lì sapremo e capiremo se Rondo e Howard ci sono per davvero oppure no.
Esatto, sarà quello lì, perché finché non fronteggiamo delle difficoltà serie, seppur le difficoltà da regular season, non si può capire la vera natura di questa squadra. Però finché il momento positivo regge, è giusto cavalcarlo. Quando arriverà il momento negativo, sarà giusto analizzarlo e trovare il modo di risolvere i problemi che sorgeranno.
Perfetto. Allora, come detto inizio puntata, inizia un road trip di 5 partite ad est. Prossima settimana ne disputeremo 3. Notte fra mercoledì e giovedì all'1 giocheremo Orlando. Nella notte fra venerdì e sabato all'1 giocheremo a Miami contro gli Heat. E poi nella mezzanotte di domenica giocheremo in casa degli Hawks. Luca, 3-0, dai, su, diccelo.
Ma sì, dai, bisogna essere ottimisti. Già la scorsa settimana ho sbagliato temendo le insidiose trasferte di Denver, Utah e Portland. Non farò più lo stesso errore, quindi 3-0.
Andrea?
Sarei tentato anch'io 3-0, ma secondo me gli Heat si vendicano della partita dello Staples in cui hanno tirato malissimo e non ho capito nulla come attaccare la nostra difesa, quindi secondo me vinciamo a Orlando e Atlanta e perdiamo Miami.
Nello?
Io la vedo simile ad Andrea, però allo stesso tempo penso che LeBron, quando va a giocare a Miami, a Cleveland non vuole perdere mai, quindi dico 3-0 con LeBron che a Miami fa lo statement game.
Odino?
Io sono per il 2-1. Secondo me rischiamo ad Orlando, perché potremmo essere senza Rondo e con Bradley che, se torna, sarà la prima o addirittura non esserci, perché non lo so, Orlando è stata sempre, l'anno scorso se non sbaglio ci abbiamo perso 2 volte, certo siamo tutta un'altra squadra, però non credo che, cioè, per carità, non le vinceremo sicuramente tutte e credo che questa settimana sia una di quelle.
Io stavolta voglio fare l'ottimista e dico 3-0. E possiamo, con Orlando e Atlanta non ci dovrebbero essere grossi problemi, un po' più battagliata con gli Heat, ma la possiamo portare a casa, quindi anch'io mi accodo a chi ha detto 3-0. Direi che per questa sera è tutto. Si chiude così l'ottavo episodio di Lakers Speaker Corner. Un saluto a chi mi ha fatto compagnia per questa puntata. Nello?
Ciao a tutti.
Andrea?
Ciao a tutti.
Luca?
Ciao a tutti.
E Odino?
Ciao a tutti e mi associo a Checco, come ha fatto inizio trasmissione, a The Cutting Edge per l'ospitalità sulla loro grande famiglia.
Ciao a tutti e ci risentiamo come tutti i martedì alle 17 con Lakers Speaker Corner. Way and down it goes! Dwight Howard, that's his 7th 3 in his career!
Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?